Questa sera iniziamo un nuovo studio di un nuovo libro, e se volete già potete aprire le vostre Bibbie in Neemia. Neemia è il libro che studieremo per prossime settimane, mesi, non diciamo anni, e dipende non tanto da me, ma ecco dagli altri insegnanti che insegneranno. Introdurrò la materia raccontandovi un po', ecco, un aneddoto che imposterà un po' la direzione che prenderemo nello studio di questo libro. E prima di arrivare qui in Italia servivamo in una chiesa in Michigan. Prima servivamo nella chiesa di lingua spagnola, poi abbiamo servito nella chiesa di lingua inglese. E c'era un gruppo all'interno di questa della chiesa che si chiamavano, stavo cercando la traduzione giusta, costruttori di famiglie, o forse il gruppo si potrebbe chiamare costruiamo le nostre famiglie, in inglese suona molto meglio, home builders, costruttori di famiglie, cioè penso che l'idea la possiamo comunque capire. L'idea di questo gruppo erano coppie sposati da poco, forse con bambini di pochi anni, e che volevano insieme focalizzare il progetto in cui erano coinvolti tutti in questa fascia della loro età, della loro esperienza, questo progetto comune che avevano di costruire le proprie famiglie. Ecco il nome, costruiamo le nostre famiglie. Il focus di questo gruppo era acquistare certe competenze, imparare certi insegnamenti con lo scopo di edificare questo progetto che avevano insieme. Nella vita siamo chiamati a far parte di tanti progetti di costruzione. Costruiamo carriere, costruiamo una squadra. Costruiamo ministeri, costruiamo un'educazione. Se pensiamo alla vita così, possiamo pensare a tanti progetti diversi. Ed ecco, Neemia è un costruttore, è una persona che costruisce. E le competenze che Neemia dimostrerà e che impareremo in questo libro sono applicabili in un modo specifico a quest'idea, ai progetti che noi costruiamo. Neemia si focalizzerà, si impegnerà in una costruzione materiale. È chiamato a costruire che cosa? Qualcuno si ricorda? Le mura di Gerusalemme. A differenza di Esdra, che ha un altro progetto, il Tempio. Però le competenze che Neemia dimostrerà e che seguiremo insieme a lui servono per il progetto di costruzione materiale e anche una costruzione, diciamo, metaforica o simbolica. E dico solo questo per trasmettere l'idea che impareremo del libro di Neemia, ciò che impareremo del libro di Neemia quanto riguarda la costruzione dei nostri progetti è applicabile ai vari progetti in cui siamo coinvolti. Non vi nego che ho scelto questo libro perché vorrei che ci fosse uno sguardo preciso verso Veritas, il ministero di Veritas, la chiesa Veritas, i ministeri di Veritas, e anche per focalizzare, avere uno sguardo preciso verso il momento presente che stiamo vivendo. E mi riferisco al trasloco della nostra chiesa da questo spazio a un altro. È un progetto che Dio ci ha messo davanti, e molte delle cose che impareremo da questo libro ci serviranno in questo progetto, saranno cose molto pratiche, però ovviamente se allarghiamo il soggetto si applicano a qualsiasi progetto. Nei progetti affrontiamo ostacoli, avversari, delusioni, successi, imprevisti, contrattempi. Questo è vero per qualsiasi progetto in cui ci troviamo immersi. Però vorrei anche che avessimo uno sguardo verso il progetto presenti in cui siamo chiamati ad essere coinvolti. Così in questa serie vorrei che imparassimo dal protagonista Neemia, se vogliamo un'idea grande, un'idea generale, lezioni su come costruire. Lezioni su come costruire. E questo libro di Neemia in realtà è un diario che vedremo, parla nella prima persona, dove trasmette tante informazioni oggettive ma anche soggettive. Mi fa pensare questa idea del diario. Mia nonna aveva un diario, molto scrupoloso, prendeva appunti molto puntigliosi, e quando è deceduta i miei zii non vedevano l'ora di leggere questo diario di mia nonna. Quanto fu grande la delusione quando l'hanno letta, e l'unica cosa che c'era scritto era metteva la lettera del nome C, ha portato un vestito verde con i fiori, L aveva le scarpe luccicanti, il cibo era, che noia, solo questi volevamo dettagli un po' più interessanti, diverso dai diari del nostro protagonista Neemia, perché è molto interessante ed è molto utile. E così volevo imparare da questo uomo che è chiamato a partecipare in un progetto che sembrerebbe umanamente per chiunque un progetto impossibile. Allora, vorrei leggere solo i primi versetti del 1 fino al 4, poi la preghiera che arriva dopo lo leggeremo diciamo pezzo per pezzo, però per immergerci in questo libro cominciamo dal versetto 1 di capitolo 1, dove leggiamo questo: parole di Neemia, figlio di Accalia, nel mese di Chisleo, nel ventesimo anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E dissi, e poi questa meravigliosa preghiera che guarderemo nel dettaglio dopo. Cominciamo a considerare il libro di Neemia con ecco, queste prime parole, questa prima sezione che potremo diciamo prendere dall'1 al 3, dove vediamo, per iniziare, il grande bisogno di cui Neemia si accorge e la sua risposta, la sua reazione. Questo è il contenuto dei primi tre versetti. Senti di un grande bisogno e vediamo poi come risponde. Neemia sarà chiamato a far parte, a essere coinvolto in un grande progetto, e questa sua partecipazione in questo grande progetto inizia con il suo venire a conoscenza di una situazione di grande bisogno. E così inizia ogni progetto, con un bisogno o in risposta a qualcosa. Così iniziano i grandi progetti, e non è diverso in questo caso. Ci viene descritto da questo diario di Neemia, ci viene descritto il modo in cui la sua vita cambia, il momento preciso in cui la sua vita cambierà per sempre. Si trova a Susa, si trova nella capitale del regno persico, nel castello di Susa. Susa la capitale, e lui è il braccio destro, è una persona di fiducia del re Artaserse, di cui leggiamo nel capitolo 2, però questo che accade succede nel ventesimo anno della storia di Artaserse. E cerchiamo di medesimarsi un po' nella situazione di Neemia. È un ufficiale della corte, ha una posizione molto alta, è il copiere del re. Il copiere del re era la persona incaricata di assicurarsi che tutto ciò che il re beveva non fosse avvelenato. Immaginate la fiducia che aveva una persona come Nemia è all'interno della corte del re Artaserse, una posizione privilegiata, protetto, comodo, la vita gli sorrideva e non c'era niente all'orizzonte che poteva minacciare la sua serenità, tranquillità. Ha tutto, carriera, sicurezza e tutto quello che una persona potrebbe desiderare. Ma qualcosa sta per succedere che cambierà la sua vita per sempre. Arriva questa comitiva di uomini di Giuda, tra i quali si trova anche qua suo fratello Anani, di cui non sappiamo niente, però che senz'altro ha usato diciamo la sua relazione con Nemia, di una posizione alta, per cercare aiuto in questa situazione che poi descrive la situazione a Gerusalemme. Anani viene con questa comitiva di uomini e Nemia dice: lo interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione. Sarebbe interessante parlare di questi scampati, quelli che sono rimasti ancora a Gerusalemme. C'è stato l'esilio sotto i babilonesi e poi ci sono state alcune ondate di giudei che sono tornati. La maggior parte degli studiosi pensano che siano stati in tre, uno con Zerubbabele, un altro con Esdra e poi il prossimo sarà con Nemia, quando lui porta un po' di altre persone per popolare Gerusalemme. Però la risposta, che sarà diciamo la base del suo prendere in carico questo progetto, la risposta di Anani è desolante. Guardate cosa dice: gli israeliti sono là, è la prima cosa che dice, sono là, non si può dire molto di più, stanno sopravvivendo, sono in quel posto, nella provincia, dice, terre lontane, per lo più dimenticati, nei campi, potremmo immaginare, spostati dal focus della storia, dell'interesse di nessuno. Poi dice che sono in gran miseria e nell'umiliazione. Sta accumulando descrizioni che portano veramente a pensare a una situazione desolata. E poi dice che le mura restano in rovine, porte consumate dal fuoco. La storia delle mura di Gerusalemme è che erano state abbattute dai babilonesi 140 anni prima. Sono passati degli anni. E questo da ricordare, da considerare, anche pensando ai nostri progetti, pensando alle lezioni che vogliamo attingere, benché leggeremo che Nemia finisce i lavori in 52 giorni, diremo, caspita, che velocità, sì, però erano passati tanti anni. Forse Esdra parla del fatto che qualche struttura era stata costruita e forse non erano proprio 140, però Esdra comunque non era riuscito a fare un granché con queste mura. Il fatto sta che il popolo di Dio ha dovuto aspettare parecchio per poter avere la risposta. E il Signore ci dice che la risposta arriva in fretta, ma quella risposta che arriva in fretta a volte si fa aspettare. Non so se mi spiego. Il Signore dice che la risposta verrà velocemente, 52 giorni, sì, ma a volte ci fa aspettare finché quella risposta arriva. Ecco, è interessante mettersi anche nei panni di questo fratello Anani. Di solito pensiamo al protagonista ed è giusto così, però è interessante pensare ad Anani, a questi uomini che arrivano di Giuda. Questi veramente vedevano tutto buio, vero? Non vedevano speranze, non vedevano come questa situazione potrebbe essere cambiata. Vedevano il bisogno di questo grande progetto che Dio doveva compiere, ma come, si potevano chiedere? Come si potrà realizzare questo progetto? E in fede anche loro si sono appellati a Nemia. E in questo hanno esercitato una grande fede davanti a una sfida impossibile. Così possiamo simpatizzare sia con Nemia che con Anani, con questi giudei. Ci si, gli si presenta questo grande progetto e anche noi possiamo simpatizzare, perché nella vita, già la vita è un progetto piena di sfide, e poi quando ci troviamo progetti particolari possiamo a volte vedere tutto in rovine, tutto in una situazione di degrado, è impossibile da ricondurre. Questo è l'inizio della storia. Ci saranno tante vette, tante valli, ma già vediamo che questo progetto sarà un progetto in cui ci saranno contrattempi, sfide, un inizio non facile, un progetto alla portata solo di Dio. E vogliamo imparare in questo primo punto la lezione di Neemia. Ogni grande progetto rappresenta una grande sfida. È così. Una grande sfida. Le cose che il Signore ci chiama a fare, sia per le situazioni che avete voi davanti, ai vostri progetti, ai vostri obiettivi, è una sfida. Non dobbiamo essere sorpresi. Consideriamo in seguito la reazione di Neemia. Sente questa parola da parte di questi visitatori che vengono da molto lontano. E cosa leggiamo? Versetto 4. Quando udì queste parole, mi misi seduto e piansi. Per molti giorni fu in grande tristezza, digiunai. E a volte è l'unica risposta, o almeno la prima risposta. L'unica reazione che riusciamo ad avere, forse. Vediamo quello al quale Dio ci sta chiamando, ci sentiamo sopraffatti, superati. Immaginate quello che significava questa situazione di Gerusalemme per un giudeo. Poi noi possiamo immedesimarci in qualche modo, ma per un giudeo, pensate a tutto quello che rappresentava Gerusalemme, tutte le promesse che erano state fatte, e adesso si trova così. Che è successo? Come mai? Come è potuto andare così? È tutto uno sfracello. Gerusalemme, un mucchio di macerie. La sua reazione la possiamo comprendere in qualche modo. Non si ricevevano sicuramente tante notizie da posti lontani come Gerusalemme lo era da Susa. Sicuramente non è come oggi, che sappiamo più di quello che vorremmo sapere. Quando un influencer si soffia il naso in tutte le reti sociali, in tutti i social, e lui sente, non sappiamo se per la prima volta, però almeno in un modo sorprendente, questa notizia che le mura di Gerusalemme giacciono ancora in rovine dopo tutto questo tempo. E l'ha tolto il fiato, l'ha fatto tremare le gambe, l'ha fatto perdere il coraggio. Forse si aspettava delle notizie migliori. A qualcuno di voi gli piace ricevere delle cattive notizie? Vi piace dare le cattive notizie? Più bello dare le belle notizie. Dio ha fatto, Dio sta facendo, ma quando arrivano ti devo dare una brutta notizia. La reazione a volte è quella che vediamo e vediamo qui. La situazione colpisce Neemia di pieno. È interessante questa parola per pianto, bakà. Usa questa parola nel suo diario. Udì queste parole, piansi. È una di quelle parole che nel pronunciarlo già ti dà parte del significato. Già pronunciare pianto in ebraico è come piangere, bakà, un grido di lamento, di disperazione. Di recente sono stato in una casa dove era appena deceduta una persona, e avevano fatto un raduno lì in questa casa per dire alcune parole su questo familiare, e siamo stati insieme un'oretta, aspettavamo un'altra persona che doveva arrivare, il figlio. Quando è arrivato il figlio e la moglie del deceduto sono entrati nella stanza da soli, non hanno potuto più mantenere il controllo, e si è sentito solo un urlo, bakà, un grido di disperazione, un tipo di pianto che non si dimentica facilmente. E sente questa grande tristezza, questo grande lamento, si associano con la morte, si associano con la perdita della speranza. Ecco, qui potremmo trovare un'altra lezione per costruttori come noi, nei nostri vari progetti. A volte ci sentiamo superati, arrivano delle notizie, arrivano delle situazioni, arrivano delle sfide, e non ci deve sorprendere che a volte possa capitare, fanno parte anche queste emozioni del nostro viaggio. Neemia è una persona di grande ispirazione, seguiremo la sua storia, è una roccia quest'uomo, affronterà situazioni impossibili in questo progetto, nemici, contrattempi, ostacoli, disonesti, cinici, attacchi proprio dalle persone più leali a lui, e sembrerà che nulla lo può smuovere. Ma qui all'inizio della storia vediamo un essere umano in cui le situazioni colpisce e lo fanno sentire come se la terra proprio crollasse sotto i suoi piedi. Anche delle persone più coraggiose, speranzose, fiduciose hanno momenti dove gli manca il fiato, perdono il coraggio. Una persona mi raccontava che una volta c'era un incontro dove c'era George Verwer, alcuni di voi conoscete questo nome, adesso non c'è più, è deceduto. Era un grande uomo di fede, un grande uomo che affrontava sfide, non so quante navi non dico costruito, però ha fatto girare per il Mediterraneo il mondo. E beh, mi raccontava questa persona che erano in questo incontro dove George Verwer davanti a tutti crollò e disse: "Niente è servito a nulla". Niente è servito a nulla. Tutto quello che abbiamo provato a fare non è servito a niente. Nei nostri progetti, nelle nostre tentativi di costruire, di avviare progetti, spingerci verso progetti, non ci deve stupire che a volte perdiamo il controllo, non riusciamo ad avere tutto sotto controllo. A volte ce la facciamo a tenere dentro tristezza, senso di impotenza. Personalmente a me piace di più trovarmi nello stato di poter dire in mezzo a una situazione disperata: "Dai su, fratelli, confidiamo in Dio". Mi piace essere in quella condizione. Ma non è sempre così. A volte non hai la forza, non hai la capacità di dire: "Tutto si risolverà", e ti viene soltanto una reazione così. Ma non finisce qui. E forse il seguito è, diciamo, la lezione più importante, anche se potremmo pensare che è scontato, nella mia vita non lo è, non so se lo è nella vostra. Cosa fa dopo che reagisce così, permettendo che tutto questo onda d'urto lo colpisca? Dice: "Pregai davanti al Dio del cielo". Pregai davanti al Dio del cielo. E questa è la lezione sicuramente. Se non ci ricordiamo di nient'altro, in questa prima lezione su come costruire questi diari di Neemia, ricordiamoci di questo. Ricordiamoci di trasformare le nostre ansie, trasformare le nostre preoccupazioni, i nostri blocchi in preghiera. In preghiera. Neemia sa, benché non si trovi perfettamente, che dire, composto e sotto controllo, sa dove trovarlo, sa dove trovare le risposte davanti a questo grande progetto che percepiamo già sta cominciando a immaginare, perché alla fine della preghiera chiede già, come vedremo tra un attimo, che il Signore gli conceda grazia davanti al re per quello che vorrà fare. Però cosa fa Neemia quando sente una brutta notizia? E non solo brutta, ma che lo lascia con un senso di impotenza. Trasforma il suo pianto di desolazione in preghiera. Oh Signore, percepiamo l'emotività. Qualcuno disse: "Se c'è qualcosa abbastanza grande da crearti ansietà, è abbastanza grande da portarti a pregare. E mi aiuta quando vedo che l'ansietà, quando la preoccupazione forse comincia ad essere presente, mi ricordo sempre di quella frase: se è abbastanza grande per farmi sentire ansioso, è abbastanza importante da portare in preghiera al Signore. E in seguito abbiamo una delle preghiere più memorabili della Bibbia. Sicuramente tante volte siete andati a questa preghiera, io sì, sono andato tante volte. Potremmo riassumerlo in tre pezzi: focalizza Dio nella prima parte, afferma la situazione dell'uomo, o sottolinea l'umiliazione, l'umiltà dell'uomo, e poi offre questa richiesta audace nella terza parte. Il tempo sfugge, vorrei dire di più su questi tre elementi, vi incoraggio a studiarlo per conto vostro. Sicuramente inizia focalizzando Dio, ed è sempre il punto di partenza. Dio del cielo, Dio grande e tremendo, tremendo, incuti paura, Dio che incuti timore, è un Dio davanti al quale se veramente capissimo dovremmo tremare. È la parola che si usa nel contesto di Giacobbe, quando lui ha quella sensazione di irrequietudine quando si trova, come dice lui, alle porte della casa di Dio, le scale che salgono verso il cielo. E sicuramente, prima di andare verso il punto che sottolineeremo come ultimo punto, se vogliamo pensare a noi, ai nostri progetti, prima di tutto possiamo affermare che niente condizionerà il tipo di persona che sei più della tua teologia. Nulla condizionerà più chi tu sei che la tua teologia, la tua idea di Dio. Per quello è così bello lo studio che stanno facendo le donne sul carattere di Dio. Noi pensiamo, ma la teologia è teorica, è astratta, è... La teologia è la base di tutto. Hai un Dio potente, hai un Dio che controlla tutto, hai un Dio che, se lo vedesse questo potente Artaserse, si scioglierebbe come il ghiaccio. O hai un Dio piccolo, un Dio impotente, un Dio che a malapena riesce a fare i suoi progetti. Nulla condizionerà di più il tipo di persona che sei che la tua teologia, e nulla condizionerà il modo in cui affronti i tuoi progetti che la tua teologia. Sarà l'elemento più importante quando affronti ciò che Dio ti mette davanti. Salteremo la parte sulla condizione dell'uomo, sarebbe molto bello, elenca le ragioni per cui si sono cacciati in questa situazione, e poi offre questa richiesta. Alla fine, versetto 11, Signore, te ne prego. Qui arriva proprio la sua intercessione, la sua richiesta. E cosa trasmette con le parole te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti? Lui si mette nella posizione di un semplice mendicante. Non ha forza per negoziare, non ha leverage con questo Dio, non ha forza alcuna per negoziare. Tutto è un basarsi sulla misericordia di Dio. Dipende completamente, anche per essere ascoltato, dalla misericordia di Dio. E poi dice: concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, fa che trovi pietà presso quest'uomo. A cosa si riferisce? Si riferisce a quello che hai in mente di fare una richiesta audace, impossibile a questo grande re Artaserse. Però nel vedere Artaserse come colui che può aiutarlo, chi ha veramente le chiavi per aprire e chiudere la porta? È Dio. Ed è incredibile quello che leggiamo in modo superficiale, ma pensate al significato. Neemia crede che Dio ha la capacità di condurre il cuore del re come lui vuole. Questa è una visione alta di Dio. Oltre non siamo in grado tante volte di immaginare un Dio che conduce, che incanala, che influenza in modo tale di far sì che l'uomo scelga quello che Dio vuole che scelga e che va contrario alle scelte naturali, che sarebbero in questo caso di Artaserse. Dio è sovrano sulle scelte degli uomini. Dio è colui che decide alla fine dei conti. Una delle mie frasi preferite di Hudson Taylor, lui disse questo all'inizio del suo libro ho imparato il segreto, sarebbe la traduzione, dice: quanto è importante imparare prima di lasciare l'Inghilterra, stava andando in Cina, quanto è importante imparare a muovere l'uomo attraverso Dio solo con la preghiera. Pensate a questa frase, quanto è importante, lui diceva, imparare a muovere l'uomo attraverso Dio, appoggiandoci su Dio, solo con la preghiera. È una frase affascinante, molto applicabile. Siamo abituati a pensare a persone che possono aiutarci, che possono aprire le porte, pensiamo a progetti, pensiamo a tante cose, e pensiamo che loro hanno la possibilità di cambiare la nostra sorte. Neemia vede un altro elemento, lui vede che è Dio colui che ha la capacità di aprire le porte. Lo dice Proverbi 21:1: il cuore del re nelle mani del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Muovere il cuore dell'uomo attraverso la preghiera è molto utile. Non tutti possiamo prendere delle decisioni, ma tutti possiamo pregare. Non tutti siamo chiamati a prendere delle decisioni, come in questo caso l'avrebbe fatto Artaserse, ma tutti possiamo pregare davanti a quelle decisioni nelle quali noi non abbiamo la capacità di avere influenza. Mi è capitato tante volte, ho voluto poter decidere io al posto della persona che aveva delle risposte al mio bisogno, non potevo fare niente, ma non è vero, potevo pregare. E quando mi metto a pensare, sicuramente adesso sbaglio, faccio fatica a ricordare una risposta negativa o una risposta negativa che poi non fosse rivelata a mio favore. Questo è quello che è la mia esperienza. Così concludiamo questo primo, questa prima lezione su lezioni per costruire. E giusto per concludere, all'inizio di questo studio mi veniva in mente mia mamma. Mi piaceva tanto parlare con lei dei primi giorni in cui lei scoprì che Dio la stava chiamando a un grande progetto. Ho potuto parlare anche con mia zia quando eravamo tutti in Spagna. E mi piaceva sentirla raccontare di come Dio aveva preso questa ragazza, mia mamma, in un paesello nel mezzo del nulla nell'Ohio, una ragazza timida, ma che un giorno l'uomo della polizia, dopo che lei finì l'università, l'uomo della polizia nella scuola gli chiese: pensi davvero di fare questo lavoro per tutta la tua vita? Questo ha fatto che mia mamma riflettesse e le spinse a un progetto inimmaginabile per lei, piena di avventure, più avventure di quello che avrebbe mai immaginato: servire il Signore in Spagna, a Madrid, per più di 50 anni, crescere una famiglia, crescere nipoti in Spagna. E così Dio ci chiama a far parte di grandi progetti, ci fa parte dei suoi grandi progetti. Seguiamolo, nonostante le sfide che ci saranno. Ci coinvolgerà in un'avventura che non dimenticheremo mai. Amen. Bene, adesso possiamo passare al tempo della preghiera. Ho portato alcuni slide. Io direi che ci possiamo dividere in gruppi. Facciamo gruppi di quattro. Possiamo andare alla prossima slide. L'ho diviso in alcune parti, prima di tutto.